Questa sera voglio vedere con voi delle riflessioni che il Signore in questi giorni ha messo nel mio cuore. Ho proprio chiesto al Signore di parlare questa sera soprattutto a me, ma anche al cuore di ognuno di noi. Questa sera parleremo di una storia che conosciamo bene tutti quanti, di una grande battaglia, di una grande sfida che si trova in Prima Samuele al capitolo 17 e il titolo che ho dato a queste riflessioni è Una fede che crede l'impossibile. In Prima Samuele capitolo 17, dal versetto 1, ripeto il titolo, Una fede che crede l'impossibile. Iniziamo a leggere i primi tre versetti di questo capitolo e dice: I Filistei raccolsero i loro eserciti per combattere e si radunarono a Soco, che appartiene a Giuda, e si accamparono tra Soco e Azeca, a Efes Dammim. Saul e gli uomini di Israele si radunarono anch'essi, si accamparono nella valle dei Terebinti e si schierarono in battaglia contro i Filistei. I Filistei stavano sul monte da una parte e Israele stava sul monte dall'altra. In mezzo a loro c'era la valle. Possiamo vedere, già leggendo questi primi tre versetti, una situazione molto pericolosa, possiamo dire, per il popolo di Israele. Ci dice la scrittura che da una parte su un monte c'era il popolo di Israele, dall'altra parte c'era il popolo dei Filistei. La scrittura ci fa subito notare che però i Filistei erano in grande maggioranza. Nel versetto 1, i Filistei raccolsero i loro eserciti per combattere e si radunarono. C'erano tantissime persone, un grande esercito a combattere contro Israele. Ma come mai una fede che crede l'impossibile? Mi sono un attimo fatto una domanda, mi sono detto, se fossi stato io al posto del popolo di Israele, vedere tutte queste persone, tanti eserciti messi insieme contro di me. Quale sarebbe stata la mia reazione? Quale sarebbe stata appunto la mia azione? Cosa avrei fatto davanti a una miriade di persone contro di me? Questi filistei, una fede che crede l'impossibile. La situazione non finisce qui per il popolo di Israele. Andiamo insieme nel versetto 4 e dice: Dall'accampamento dei filistei uscì un campione di nome Goliath di Gat. Alto 6 cubiti e un palmo, aveva in testa un elmo di bronzo, indossava una corazza squame che pesava 5.000 sicli di bronzo, portava delle gambiere di bronzo e un giavellotto di bronzo dietro le spalle. L'asta della sua lancia era robusta, come un subbio di tessitore. La punta della lancia pesava 600 sicli di ferro e colui che portava il suo scudo lo precedeva. Vediamo la situazione per il popolo di Israele peggiora ancora di più. La scrittura ci mette davanti una descrizione particolare, minuziosa di un gigante, di un nemico. Questo nemico si chiama Goliath. In ebraico il nome Goliath vuol dire proprio terribile. Già dal nome che si dà a una persona fa capire la pericolosità di questa persona, proprio terribile. Ancora dice che questo gigante viene chiamato campione, una persona invincibile. Tutto il popolo era con lui perché non ne perdeva nemmeno una. Era un uomo proprio votato alla guerra, era un grande guerriero. Non basta. Ancora questo gigante dice che era alto quasi 3 metri. Essendo un guerriero, essendo un combattente, sicuramente era, oltre ad essere molto alto, era anche molto forte, mo molto robusto. Ancora non basta. Questa potenza di una persona, era, la potenza di questa persona, di questo gigante, era rafforzata dalla sua armatura. E ci viene, viene definita in modo molto dettagliato la sua armatura. 50 kg di corazza, un elmo di 6 kg, aveva un giavellotto veramente robusto e poi una lancia, e davanti a lui c'era il suo scudiero che lo precedeva. Possiamo dire, definire questa persona, questo gigante, un vero e proprio carro armato. Per più volte la scrittura ci descrive come è fatta l'armatura di questo gigante, di un metallo particolare che è il bronzo. A quell'epoca il bronzo era un materiale che spesso si usava perché è molto facile da lavorare, ma sempre nella stessa epoca veniva utilizzato iniziò a prendere dominio l'altro metallo, che è appunto il ferro, e il bronzo come metallo iniziò a diventare molto più raro, allo stesso tempo molto più prezioso, e quindi solo persone di un'alta caricatura, solo persone di un certo livello potevano permettersi delle armature fatte di bronzo. Quindi vediamo, la scrittura ci fa vedere come Golia, oltre ad essere una persona enorme, gigante, attrezzata possiamo dire dalla testa ai piedi, aveva un'armatura di rappresentanza, quindi possiamo dire faceva ancora più paura, si faceva conoscere ancora di più in mezzo a questo grande esercito di filistei. Davanti a tutto questo mi sono detto: che cosa avrei fatto? Soprattutto, come avrei ragionato? Abbiamo detto una fede che crede l'impossibile, ma davanti a queste situazioni mi chiedo: come ragiono? Con la mia logica umana o con la logica della fede? Ragiono con i miei pensieri o con dei pensieri di fede, affidandomi a Dio? Nel versetto 33, sempre nel capitolo 17, quando Davide va da Saulo e dice: voglio battermi io, un altro dettaglio che la scrittura ci dà di questo gigante è che era un guerriero fin dalla sua gioventù, quindi era un uomo di grande esperienza. Abbiamo visto questo gigante che fa veramente paura. Qual è la situazione del popolo di Israele? Leggiamo insieme il versetto 11, che dice, dal capitolo 17, dice: quando Saul e tutto Israele udirono queste parole del Filisteo, rimasero sgomenti ed ebbero gran paura. Davanti a questo, possiamo ripetere, carro armato, davanti a questo gigante, il popolo si sgomenta, il popolo ha paura. Ecco la reazione umana quando ragioniamo con la logica dell'uomo. Abbiamo paura, siamo sgomenti, perdiamo il nostro punto di riferimento davanti a una montagna, possiamo dire. Ancora Golia davanti al popolo di Israele, leggiamo dai versetti 8 e versetto 11, lancia una sfida: se vinco io, sarete nostri sudditi, nostri servi. Insulta il nome di Dio. Vuole mostrare la sua potenza, vuole mostrare quanto lui è grande per come è piazzato come stazza e per l'armatura che indossa. E insulta più volte il nome di Dio. Nel versetto 16 del capitolo 17 dice che queste azioni di Goliath le ha fatte per 40 giorni di fila. Per 40 giorni lui continua con lo stesso comportamento nei confronti del popolo di Israele, e il popolo di Israele, ma mi metto in mezzo anch'io, davanti a una situazione del genere probabilmente avrei reagito anch'io allo stesso modo, ha paura e si sgomenta. Ma come ragiona la logica della fede? Qual è questa fede che crede l'impossibile? Vediamo nel versetto 32, mettiamo insieme gli occhi sul versetto 32 del capitolo 17. Nel versetto 24, Golia, dopo passati questi 40 giorni, esce ancora nei confronti del popolo di Israele e nel versetto 20, continua a insultare Dio, le schiere del Signore. Nel versetto 24 dice: tutti gli uomini di Israele alla vista di quell'uomo fuggirono davanti a lui, presi da gran paura. È una situazione veramente di grande pericolo, davanti a una montagna del genere, davanti a tutte quelle persone che vogliono distruggere Israele, c'è solamente da scappare. Chi era questa persona, questo uomo che vuole sfidare questo gigante. Leggiamo insieme nel versetto 32 del capitolo 17, dice: Davide disse a Saul: nessuno si perda d'animo a motivo di costui. Il tuo servo andrà e si batterà con quel filisteo. Ecco, chi era Davide? Era un soldato esaltato come Goliat o era un uomo di fede? In Prima Samuele capitolo 16 versetto 12 ci dice che prima di questa battaglia Davide era stato unto re di Israele. Davide in quel giorno non si trovava in battaglia, ma era a pascolare il gregge. Ma quando lui vuole sfidare questo gigante, continua a ricevere parole con logica umana, con la relazione umana. Lo leggiamo nel versetto 28 e lo leggiamo nel versetto 33, sempre di Prima Samuele capitolo 17, che dice il versetto 28: Eliab, suo fratello maggiore, avendo udito Davide parlare a quella gente, si accese d'ira contro di lui e disse: perché sei sceso qua? A chi hai lasciato quelle poche pecore nel deserto? Io conosco il tuo orgoglio e la malignità del tuo cuore. Tu sei sceso qua per vedere la battaglia. Davide era sceso in battaglia perché il padre, qualche versetto prima, gli aveva detto: vai in battaglia a portare dei viveri ai tuoi fratelli e anche ai soldati. Così ragiona la logica umana. Il fratello dice: tu sei venuto per orgoglio. Saul, leggiamo ancora nel versetto 33, gli dice, Davide gli ha detto: io voglio combattere. Saul dice a Davide: tu non puoi andare a batterti con quel filisteo, perché tu non sei che un ragazzo ed egli è un guerriero fin dalla sua giovinezza. Davide viene ancora trattato con questa logica umana, con la logica dell'uomo. Prima suo fratello e poi vediamo Saul. Ancora un aspetto importante di Davide. Davide rispetto al popolo di Israele, rispetto a Saul, rispetto a suo fratello, vedeva questa fede che crede l'impossibile, questa fede che va oltre ogni cosa. Lui perché? Davide ha detto: mi batterò io con questo gigante. Perché Davide aveva a cuore Dio, aveva a cuore il popolo di Dio, aveva a cuore il suo re. Ma come mai? Cosa ha fatto questo gigante? Leggiamo nel versetto 26 che dice: Davide, rivolgendosi a quelli che erano vicini, disse: che si farà dunque dell'uomo che ucciderà il filisteo e toglierà questa vergogna a Israele? Chi è questo filisteo, questo incirconciso, che osa insultare le schiere del Dio vivente? Prima alcuni del popolo di Israele dicevano: chi si batte contro quest'uomo riceverà la figlia del re e tutti gli onori del re. Ma questa a Davide non importa. Davide dice: questo filisteo non mi interessa che è enorme, non mi interessa che è il più forte di tutti, non mi interessa che è terribile, non mi interessa che è campione. Lui ha insultato il mio Dio, ha insultato il mio re, ha insultato il mio popolo. Chi tocca Dio tocca il popolo, chi tocca il popolo tocca Dio. Ecco cosa stava a cuore Davide, ecco questa fede che va oltre ogni cosa, ogni logica umana. Davide sapeva che il Signore sarebbe stato con lui, aveva questa grande fede, e ora è arrivato il momento che Goliat doveva cadere. Qual è l'antidoto alla paura? Qual è l'antidoto allo sgomento? È la fede, e la colonna sonora della fede è l'adorazione a Dio. Davide affida tutto se stesso nelle mani di Dio. Leggiamo insieme Ebrei 11. Ebrei 11, capitolo 11, versetto 6. E dice: or senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. totale abbandono della nostra vita nelle mani di Dio. Può essere un gigante enorme, 3 metri, 8 metri, 100 metri, ma quando abbiamo questa relazione con Dio, questo totale abbandono nelle mani di Dio, Dio fa vedere cose che nemmeno possiamo immaginare. Mi chiedo quale gigante sto affrontando ogni giorno nella mia vita. Come affronto questo gigante? Abbiamo entrambi nelle nostre vite, nel nostro piccolo, nelle nostre grandi cose che facciamo, vari giganti, malattie, problemi, avversità, sofferenze. Ma come le stiamo affrontando? E soprattutto, in quale posto sto affrontando la battaglia? Se mettiamo di nuovo gli occhi in 1 Samuele, capitolo 17, vediamo nel versetto 2 dove dice: Saul e gli uomini di Israele si radunarono anch'essi, si accamparono nella valle dei Terebinti e si schierarono in battaglia. Il Terebinto è una specie di albero che c'è in quel posto, ma cercando nella versione Diodati non dice nella valle del Terebinto, dice nella valle di Ela. In aramaico il termine Ela vuol dire Dio. Quindi il popolo di Israele si trovava nella valle di Dio. Anche Davide si trovava nella valle di Dio. Il problema è che il popolo di Israele, come spesso magari faccio nella mia vita, cerco Dio solamente quando devo tirarlo fuori dal taschino per farmi aiutare. Non uso lo strumento della fede. Davide nella valle di Dio ha dato in mano la sua vita completamente nelle mani di Dio, rendo qualcosa di impossibile assolutamente possibile. È nella valle di Dio che dobbiamo stare. Possiamo stare, ma dipende se ci affidiamo interamente nelle sue mani. Ancora mi chiedo, davanti a questo gigante che magari ogni giorno mi assilla, come ha messo il gigante per 40 giorni, sempre le stesse cose, insultava Dio, mi chiedo, davanti a questo enorme gigante impossibile da battere, come deve essere la mia fede? Leggiamolo nel versetto 49, sempre del capitolo 17. Ormai la battaglia appunto è tra Davide e il Filisteo, tra Davide e Goliat, sono uno davanti all'altro. Nel versetto 49 dice: Davide mise la mano nella sacchetta, prese una pietra, la lanciò con la fionda e colpì il Filisteo in fronte. La pietra gli si conficcò nella fronte ed egli cadde con la faccia a terra. Come deve essere la mia fede? La mia fede deve essere come quella piccola pietra davanti a quel gigante che è pronto a schiacciarmi, pronto a impedire la mia relazione con Dio, pronto a impedire la gioia di adorare ogni giorno Dio e di camminare nelle sue vie. Quella piccola, cioè immaginiamo quella piccola pietra ha abbattuto quell'enorme gigante. Chi è che ha guidato quella piccola pietra? È stato Dio. Cosa ci ha messo Davide? Una grande fede. Quella piccola pietra ha abbattuto un gigante, ha abbattuto una corazzata. Ma perché? Perché Davide teneva all'onore di Dio, teneva all'onore del suo popolo. A Davide non interessava, come abbiamo visto, che Saul gli è andato contro, non interessava che suo fratello gli è andato contro, non gli interessava la reputazione di se stesso, gli interessava onorare il nome di Dio. Lo vediamo proprio nel versetto 46, che dice, Davide dice a Filisteo: tu vieni contro di me tutto armato, dalla testa ai piedi. Davide dice, versetto 46, oggi il Signore ti darà nelle mie mani e ti abbatterò, ti taglierò la testa e darò oggi stesso i cadaveri dell'esercito dei Filistei in passo agli uccelli del cielo, alle bestie della terra. Così tutta la terra riconoscerà che c'è un Dio in Israele e tutta questa moltitudine riconoscerà che il Signore non ha bisogno di spada né di lancia per salvare, poiché l'esito della battaglia dipende dal Signore ed Egli vi darà nelle nostre mani. Una piccola pietra. Voglio concludere queste riflessioni leggendo insieme a voi Matteo al capitolo 17. Matteo capitolo 17, leggiamo versetto 20. Gesù che sta parlando e dice: a causa della vostra poca fede, perché in verità io vi dico, se avete fede quanto un granello di senape, potrete dire a questo monte: passa da qui a lì, e passerà, e niente vi sarà impossibile. Quindi la nostra fede nemmeno come questa pietra che è stata scagliata, come un granello di senape, può abbattere le montagne, può spostare le montagne, ma ci dobbiamo credere come ha fatto Davide, e credere di avere dobbiamo credere appunto di avere un Dio grande, che lui combatte per noi, che è un Dio che sta dalla nostra parte, e ogni giorno avere una fede che crede l'impossibile. Amen.